Se vogliamo capire bene questo brano del Vangelo, lo dobbiamo innanzitutto collocare nel suo contesto. Dunque, Gesù ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni Battista. Si sono aperti i cieli sopra di lui, è sceso lo Spirito Santo, si è sentita questa voce che dice: questo è il mio figlio prediletto. A seguire, dopo questa esperienza, come dice il Vangelo, lo Spirito conduce Gesù nel deserto per 40 giorni. A fare cosa? Gesù sta per iniziare la sua missione, sta per iniziare la sua grande opera di predicazione e di salvezza. Allora è normale che questo tempo sia un tempo di ritiro, per così dire, come se Gesù dovesse prepararsi a quello che sta per fare. Al termine di questi 40 giorni di ritiro gli appare il diavolo. E qual è la prima cosa che gli dice il diavolo? Mette in questione esattamente quella parola che Gesù aveva udito nel suo battesimo. Questo è il figlio di Dio prediletto, aveva detto il padre, e il diavolo subito comincia: se tu sei il figlio di Dio. Allora vedete che c'è un legame molto stretto, no, tra questi due momenti. E il punto della questione è proprio qui. Questa contesa tra Gesù e il diavolo gira proprio intorno a questa frase: se tu sei il figlio di Dio. Cioè la questione è: cosa vuol dire essere figlio di Dio? Qual è l'interpretazione del ruolo, della missione di Gesù? Capite? Allora, in questo modo noi possiamo leggere abbastanza facilmente le tre tentazioni di Gesù, che, se volete, si possono ridurre a tre prototipi di tentazione. Le potremmo chiamare la tentazione del benessere, la tentazione della gloria e la tentazione del potere. Che toccano tutti gli uomini in una maniera o nell'altra. Dunque, la prima tentazione: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E questa in verità è una tentazione non soltanto per Gesù, ma è una tentazione anche per noi, molto chiara. Se Gesù è il figlio di Dio, se Gesù è Dio, perché nella mia vita ci sono tante pietre? Se Gesù è il figlio di Dio, perché ci sono tanti ostacoli nel mio cammino? Se Gesù è il figlio di Dio, perché c'è tanta gente che non ha niente da mangiare? Vedete il dubbio che il diavolo mette nella nostra mente? E la conseguente risposta è: se sei veramente il figlio di Dio, fai qualcosa. Dai da mangiare agli affamati. Togli via le pietre dalla mia vita, in modo che sia tutta una vita facile, senza ostacoli, senza problemi, senza niente da inciampare. Sembra una cosa molto ragionevole, no? Peccato che è l'interpretazione diabolica della missione di Cristo. Se Gesù facesse questo, non corrisponderebbe veramente alla sua missione. Perché? E lo dice lui stesso: perché non di solo pane vive l'uomo. Perché la cosa più importante nella vita non è il benessere, la cosa più importante nella vita è la parola di Dio, quello che dà senso alla nostra vita. Uno può avere tutti i soldi del mondo, può avere da mangiare tanto da sfondarsi, ma se non ha un perché alla sua vita, se non ha un motivo per vivere, tutto il suo benessere in realtà non lo salva dall'angoscia, non lo salva dal disagio. Ci sono tante persone che stanno benissimo, apparentemente, e si suicidano lo stesso, perché appunto non hanno un senso alla loro vita. Perché quello che conta non è il pane, non più di tutto il resto. Anche come Chiesa noi conosciamo questa tentazione. Ci sono tante persone che credono che la Chiesa debba essere, lo dice Papa Francesco, l'espressione esatta di Papa Francesco è una ONG, cioè una onlus, diremmo noi, caritatevole, come se la funzione fondamentale della Chiesa fosse quella di dare da mangiare della gente, fosse quella di risolvere i problemi della gente. Non è così. La funzione fondamentale della Chiesa non è sfamare i poveri. La funzione fondamentale della Chiesa non è dare alla gente il benessere materiale. Certo, la Chiesa lo fa. La Chiesa ha inventato gli ospedali. La Chiesa ha insegnato la carità al mondo intero. Ma non è la sua occupazione principale. Quella è una conseguenza di altro, cioè della parola di Dio. La prima funzione della Chiesa è annunciare la parola di Dio, perché appunto non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dopo che gli è andata male con questa prima tentazione, il diavolo ci prova con un'altra tentazione. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù dal pinnacolo del Tempio, punto più alto del Tempio di Gerusalemme. Da lì a terra c'erano circa 60 metri, un bel volo. Non solo un bel volo, ma un volo spettacolare, fatto davanti a tutti, in modo che tutti avrebbero potuto vedere. Il diavolo non sta suggerendo a Gesù di suicidarsi, che è una cosa che non avrebbe senso, evidentemente. Gli sta suggerendo di fare un grande miracolo, qualche cosa di incontestabile. Pensa un po', si butta giù dalla torre più alta del tempio, ci mette una mezz'oretta per arrivare a terra, e in quella mezz'oretta che lui sfarfalla, plana giù, tutti lì in adorazione per questo evento prodigioso. Come fai a dire che non è il figlio di Dio uno che fa una cosa del genere? Come fai a dire che non è colui al quale va tutta l'adorazione del mondo? Eppure noi tante volte lo tentiamo Gesù nello stesso modo, vero? Anche noi diciamo alle volte a Gesù la stessa cosa che gli dice il diavolo: ma se tu sei il figlio di Dio, ma fallo un bel miracolo, così veramente io potrò credere in te. E anche la Chiesa conosce questa stessa tentazione, vero? La tentazione cioè di sostenere la fede con dei gesti spettacolari. E allora facciamo le grandi adunanze oceaniche, e allora abbiamo le Madonne che piangono, le grandi apparizioni, le grandi manifestazioni, l'apparizione di qua e l'apparizione di là, che poi non si mettono d'accordo tra loro, è un gran pasticcio. Non mettere alla prova il Signore, risponde Gesù. Non mettere alla prova il Signore, che cosa vuol dire? Non tenterai il Signore Dio tuo, cioè non mettere alla prova il Signore. Vuol dire che la nostra posizione non è quella di mettere in discussione l'agire di Dio, noi siamo lì per obbedire. Il nostro compito non è dire a Dio quello che dovrebbe fare. La fede è fede, la fede non si basa sul miracolo, la fede non si basa sul gesto spettacolare. Perché? Perché la cosa che Dio ha più a cuore di tutte è la nostra libertà. Ecco perché è l'unico modo perché noi possiamo essere liberi, ecco perché Gesù si nasconde in un certo modo, ecco perché non si rende evidente a tutti. Se volesse, che ci vorrebbe? Appare in mondo visione, si fa vedere da tutto il mondo contemporaneamente, fa un bel discorsetto ed ecco che tutti necessariamente sono convinti. Pensa se Gesù apparisse nel cielo e ci spiegasse per filo e per segno il Vangelo dal cielo. E chi potrebbe mettere in discussione quello che dice Gesù? Perché non lo fa però? Non lo fa perché vuole che siamo liberi. Non lo fa perché vuole la nostra fede. Non vuole obbligarci a credere. Ed ecco la terza tentazione, che forse è la più pericolosa.